Parliamo del caso Snowden, il caso che sta tenendo banco ormai da oltre un mese. Ne parliamo con Pepe, un compagno collaboratore del settimanale anarchico Umanità Nova, per il quale ha realizzato numerosissimi articoli. Buongiorno Pepe.
Oh, buongiorno Maria.
Cosa ci puoi dire?
Ma diciamo che il caso Snowden sicuramente ha raggiunto delle dimensioni preoccupanti. Una bella ricerca su Google permette di dire che a ieri, cercando la parola Snowden, venivano riportati addirittura qualcosa come 92 milioni di risultati, e paradossalmente se uno cercava l'NSA, la National Security Agency, un altro dei protagonisti di questa storia, i risultati erano appena 95 milioni. Questa è una stima veramente, non è precisa, ma abbastanza suggestiva e dà un po' l'idea di quello che è il caso Snowden.
Non a caso, scusa, io che sono un po' ignorante, il primo nome ovviamente lo conosco come ormai credo tutti, il secondo no. Chi sono?
Dunque, la National Security Agency, diciamo che potremmo equipararla ai nostri servizi segreti, o comunque a una delle tante sigle che dovrebbe occuparsi però soprattutto di spionaggio all'estero. Infatti una settimana fa circa, no, il 25 giugno, dopo che è iniziato il caso Snowden, il capo dell'NSA, il generale Alexander, ha lasciato una dichiarazione proprio sull'onda di questi avvenimenti, di questi problemi, e ha ricordato che lo scopo primario di questa agenzia, della NSA, è quello di difendere la nazione americana, ma anche gli alleati. E questo "ma anche gli alleati" è una cosa abbastanza interessante all'interno di una dichiarazione ufficiale come questa. È una dichiarazione ufficiale sul sito dell'NSA, quindi è un'invenzione giornalistica, un'invenzione. Cosa significa? Significa che quando in Italia, come in Europa, ci si lamenta perché magari l'NSA avrebbe spiato i francesi piuttosto che i tedeschi, piuttosto che gli italiani, sono lamentele finte, perché tutti quanti sanno benissimo, come appunto ripete il generale Alexander, che è il capo dell'NSA, dicevo, che lo scopo dell'NSA è quello di difendere gli Stati Uniti d'America e i loro alleati. Quindi questa è una cosa abbastanza interessante.
Difenderli, cioè spiarli.
Difenderli come li difendono i servizi segreti, vale a dire praticamente preoccupandosi e occupandosi di tutto quello che possono essere gli affari dei propri alleati. Ma questa è una cosa abbastanza comune. Non è di molto tempo fa la scoperta che i servizi segreti inglesi avevano addirittura allestito dei finti internet café per spiare i partecipanti al G20. Anche questa è una notizia che è comparsa un po' sulla stampa e poi è sparita. Però diciamo sì, il caso di Snowden in realtà è montato molto di più negli Stati Uniti piuttosto che in Italia, ed è almeno in parte, cercherò di spiegare perché, diciamo così, un caso un po' sui generis. In pratica Snowden, stando alle dichiarazioni che ha rilasciato ai giornali, ha affermato sostanzialmente tre cose, cioè si è occupato di tre principali aspetti dello spionaggio. Il primo che riguarda un fornitore di servizi telefonici, la Verizon, un grosso fornitore di servizi telefonici americani, che avrebbe fatto con l'NSA un accordo trimestrale basato su Patriot Act. Patriot Act è una legge antiterrorismo approvata subito dopo l'11 settembre 2001, e grazie a questo accordo l'NSA sarebbe venuta in possesso di tutti i dati telefonici riguardanti i cittadini americani. Questa è una cosa che in America è stato molto scandalo, perché gli americani sono convinti di vivere nel paese più libero del mondo e più garantito dal punto di vista della privacy, mentre in realtà si sono accorti, hanno cominciato a svegliare da questo sogno, e si sono accorti che venivano spiati dai propri servizi segreti. Dov'è la cosa che in realtà rende questa notizia una non notizia? È questa, che in realtà l'accordo prevede l'utilizzo da parte dell'NSA dei cosiddetti metadati, vale a dire che l'NSA non ascolterebbe le telefonate dei cittadini americani, ma registrerebbe semplicemente quelli che sono i dati delle conversazioni, vale a dire il numero di telefono che chiama, il numero di telefono che risponde, data, durata della conversazione e localizzazione nel caso di tratti, come la maggior parte dei casi, di un telefono cellulare. Dov'è un'altra cosa interessante? Che qualcuno si potrebbe scandalizzare per questa cosa qua, dire cavolo, tengono traccia di tutti questi dati. Beh sì, tengono traccia di questi dati, come da questo avviene anche in Italia. In Italia esiste una legge dello Stato in vigore da diversi anni, almeno 4-5, adesso non ricordo perfettamente, in cui tutti i gestori di telefonia cellulare devono conservare i dati che ho appena detto per un periodo di 24 mesi per legge. Per cui praticamente anche questa telefonata che stiamo facendo, in questa chiacchierata, viene registrato tutto, la data in cui è stata fatta, la durata, il numero che chiama, il numero che risponde, e questi dati qui, che possono sembrare dati apparentemente più o meno innocui, mentre in realtà non lo sono, anche perché poi, e qui andiamo un po', diciamo così, anche nella cronaca, in realtà la gestione di questi dati è fatta, almeno in Italia, in maniera abbastanza allegra. Poi magari possiamo parlare dopo, se vogliamo entrare in questi particolari. E questo è il primo aspetto del caso Snowden. Il secondo aspetto, quello molto più propagandato di questo, anche perché non riguarda solo i cittadini americani, ma riguarda un po' tutto il mondo, è il fatto che Snowden ha svelato l'esistenza di un sistema chiamato Prism, che avrebbe, secondo Snowden, un accesso diretto, cioè permetterebbe all'NSA un accesso diretto ai server dei grandi fornitori di servizi su internet, quindi da Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Apple e così via. Questa è una cosa abbastanza grave, perché in pratica avere accesso diretto a questi server, a questo, significa avere accesso diretto alle informazioni che si scambiano in tutto il mondo, perché moltissimi anche in Italia hanno un account su Google, utilizzano un servizio di Microsoft, o hanno la propria pagina Facebook, o utilizzano magari un iPhone di Apple. Quindi in pratica avere accesso a questi server significa non solo avere accesso ai dati dei cittadini americani, ma quelli in pratica dei cittadini di tutto il mondo. Rispetto a questa accusa, i diretti interessati, quindi i vari Microsoft e compagni, hanno smentito in maniera abbastanza decisa, e addirittura almeno Google, se non ricordo male, ha sfidato, in un certo senso, ha chiesto di poter rendere pubbliche le richieste ricevute da NSA, per dimostrare che fornisce esclusivamente dati dietro una richiesta legale. E questo, diciamo, sì, il secondo punto. Rispetto a questo dobbiamo dire che anche in Italia, ancora una volta, così come vengono registrate tutte le telefonate, cioè vengono registrati tutti i metadati delle telefonate mantenuti per 24 mesi dai gestori di telefonia, anche per quello che riguarda le connessioni a internet, in Italia c'è la stessa legge prevede che vengano conservati i metadati di tutti i collegamenti a internet per una durata di 12 mesi, per cui ogni volta che uno si collega a internet da qualche parte viene registrato numero dell'IP del computer che si collega a internet, il numero dell'IP del server a cui si è collegato quel computer, il tempo che è stato collegato, quanti dati si è scambiato e così via. Questi dati vengono sempre conservati dai vari telecom, Wind, Vodafone e via dicendo, vengono conservati per 12 mesi e poi dovrebbero, perché poi la cosa non sempre avviene, essere distrutti, a meno che non ci sia una richiesta di un'autorità giudiziaria che chiede l'utilizzo di questi dati. Per finirla, visto che ho citato questa legge che è abbastanza interessante, ma anche se poco conosciuta in Italia, la cosa paradossale è che questa legge prevede addirittura la conservazione delle telefonate andate a vuoto. Per cui anche una telefonata andata a vuoto non è che non viene registrata, non viene registrata, solo che viene conservata per un periodo minore, mi sembra una trentina di giorni, così come vengono conservate tutti i dati riguardanti le telefonate ai call center, alle cartomanti, ai servizi porno o a qualsiasi altro servizio telefonico.
Insomma, i nostri ascoltatori che ogni tanto ci fanno uno squillino per dirci che gli piace quello che stiamo dicendo sono avvertiti, registrano anche gli squillini.
registrano?
Anche gli squillini, i piccoli suoni che si fanno col telefono per testimoniare apprezzamento.
Sì, è probabile, perché però non credo, cioè diciamo sì, quello che ti ho detto io sono questioni che riguardano diciamo sì, l'aspetto legislativo teorico, poi quello che succede oltre questo viene fuori solamente quando ci sono gli scandali, solamente quando per esempio quando 4-5 anni fa c'è stato il grosso scandalo che ha coinvolto la Telecom e per il quale recentemente Tronchetti Provera, il giudice ha chiesto 2 anni per ricettazione per Tronchetti Provera, in quel caso lì c'era un commercio di tabulati telefonici e c'era però anche un'attività di spionaggio dei contenuti e di quant'altro avveniva durante le telefonate. Poi per concludere sul Snowden, un'altra rivelazione di Snowden, che forse è quella meno meno diffusa, sulla quale meno ha insistito la stampa, meno quella italiana, riguarda una, diciamo così, una sottospecie del sistema PRISM, perché in pratica guardando le slide che sono state pubblicate sembra che esista un sistema che utilizza l'NSA per collegarsi direttamente alle fibre ottiche lungo le quali ormai corrono la maggior parte dei dati, non solo telefonici ma anche informatici, per cui sono queste fibre ottiche, potrebbero essere dei punti in cui l'NSA si connette a queste fibre ottiche e in pratica spia grazie a queste connessioni. Questa, anche questa non è una cosa del tutto nuova, infatti già nel 2006 un tecnico dell'ATT, un'altra grossa società di comunicazione americana, aveva testimoniato con nome e cognome, quindi diciamo anche a rischio personale, che esisteva a San Francisco un nodo attraverso il quale praticamente tutti i dati che transitavano sulla fibra ottica dell'ATT venivano diciamo girati, non è che i dati venivano girati, i dati comunque proseguivano il loro corso, però diciamo veniva fatta una direzione per cui i dati passavano anche per questa sede dell'NSA per essere controllati. In questo caso qui però c'è il problema che molti dei dati che passano sulla fibra ottica, soprattutto quelli che riguardano la comunicazione su internet, sono crittografati, vale a dire non sono immediatamente intellegibili e quindi non sono immediatamente utilizzabili. Questo per quello riguarda Snowden. Poi a livello generale non è una novità che gli stati e i governi spino i loro cittadini. Gli stati e i governi spiano i loro cittadini dai tempi, cioè c'è il famoso aneddoto che dice che Napoleone inventò i portieri per spiare i francesi, per cui c'era in ogni caseggiato c'era qualcuno che poteva informare la polizia di quello che facevano gli abitanti di quel caseggiato. Vero o meno che sia questa leggenda, però dà un'idea del fatto che comunque i governi, gli stati spiano di solito. Il problema è che col cambiare della tecnologia cambiano anche i sistemi di spionaggio. Per esempio nell'Ottocento lo spionaggio dello Stato avveniva oltre che con gli informatori mandati alle riunioni sovversive, veniva anche attraverso l'utilizzo del servizio postale, per cui nei principali uffici postali, quelli delle grandi città almeno, c'era sempre un agente di polizia che aveva un elenco di sovversivi da controllare. Ogni volta che passava un messaggio, una lettera indirizzata a uno di questi sovversivi, veniva aperta, veniva ricopiata certosinamente e poi veniva normalmente instradata al destinatario. Oggi che le lettere non si usano più, ma si usa il telefono, internet, email, gli stati si adeguano alla tecnologia e quindi ci spiano in questo modo qua.
Quindi l'apparente maggiore pervasività è legata al mezzo, certamente non si è modificata l'attitudine al controllo.
No, sicuramente la pervasività è maggiore, perché anche solamente a registrare i metadati, cioè vale a dire solamente a registrare che numero chiama che numero, uno può ricostruire giorno per giorno la vita di una persona, può sapere che il lunedì ha chiamato 3 volte la fidanzata, il martedì ha fatto una telefonata mentre era in weekend a Roma piuttosto che a Venezia, il giovedì ha telefonato 3 volte all'amante e 1 volta al commercialista, quindi si può ricostruire anche utilizzando solamente dei dati apparentemente che non parlano, si può ricostruire la vita di una persona, questo per il telefono solamente, per non dire poi invece di internet dove in pratica è ancora più pervasivo perché anche grazie a, diciamo, sia alla facilità con la quale le persone raccontano la propria vita o spargono dati personali su internet diventa molto 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 più semplice, però se noi sbagliamo a pensare che lo Stato, i governi siano interessati davvero alla vita di tutta la popolazione, in realtà secondo me la politica degli stati ha un doppio binario, cioè da una parte quella di controllare diciamo così i sovversivi o comunque quelli pericolosi o che giudica pericolosi per l'ordine pubblico, che sono purtroppo una minoranza e quindi rendono il controllo relativamente meno complicato, e da un'altra parte però lo Stato e i governi devono comunque garantirsi un accesso quando necessario ai dati di tutti gli altri, quindi un accesso potenziale che non necessariamente però significa che spiano sempre tutti. Ai tempi della, diciamo, dello stalinismo in Russia lo spionaggio avveniva per telefono ma anche e soprattutto attraverso le persone, attraverso, diciamo così, le segnalazioni personali, per cui c'era sempre nel gruppo qualcuno che riferiva alla polizia politica o segreta di quello che dicevano le persone, quindi diciamo sì che c'è questa pervasività, però io sarei un po' attento a dire che generalmente siamo tutti spiabili, siamo potenzialmente tutti spiabili, quello sicuro, cioè sicuramente siamo potenzialmente tutti spiabili.
Anche perché, scusa se ti interrompo, sì, ma credo che ci sia anche l'elemento umano, ossia sì, tutta questa montagna di dati presa, sì, registrata, accumulata. Sì. Però se non c'è un essere umano che la decodifica, che sì, la ascolta, che ha, come dire, gli strumenti culturali per capire se quando dico la parola bomba sto pensando di costruire un ordigno o invece di fare una bomba al cioccolato, sì, ecco, credo che siano del tutto inutili.
Ma infatti gli strumenti tecnologici in questo caso qui servono esclusivamente per, diciamo così, sgrassare il grosso, quindi praticamente eliminare tutta una serie di dati che non dovrebbero essere utili, che poi, parliamoci chiaro, uno si può inventare un cifraio qualsiasi, è un modo di dire qualsiasi per cui non dice mai né bomba né attentato né nulla e parla di qualcosa di tranquillamente strano, normale, collezioni di francobolli, di farfalle o chissà che. A questo punto qua un conto è che se questa persona è già individuata come potenziale pericolo per lo Stato, in quel caso li verrebbe comunque spiato anche se parlasse di ricette di cucina. Un altro conto se questa persona fa parte della massa totale della popolazione, in quel caso lì non se ne accorgerebbe mai nessuno.
Forse la grande differenza rispetto a un tempo invece sono gli occhi che ci sono dappertutto, gli occhi elettronici, le strisciate delle banche,
sì,
tutti i dispositivi che utilizziamo volenti o nolenti nella vita di tutti i giorni, e che lasciano dietro di sé una sorta di bava elettronica, come fosse un insetto che, come dire, lascia la traccia dietro di sé.
È un settore abbastanza centrale per quello che riguarda il controllo. Il controllo via telecamera, infatti, se uno va sul sito del garante della privacy, che secondo me è uno dei posti più interessanti, almeno in Italia, dove si vuole studiare il fenomeno, si scoprono cose che a volte i giornali non dicono nemmeno perché sono un po' noiose da leggere, perché magari sono nascoste. Però per dire, la legge prevede, per quello riguarda le telecamere, la legge prevede che una ripresa di una telecamera di sorveglianza, quella intendo che sono sulla strada, debba essere distrutta dopo 24 ore, perché praticamente sia per una questione appunto di privacy, per non mantenere le immagini delle persone per più tempo, sia anche per una questione per evitare di accumulare migliaia di ore di filmato che poi sarebbe comunque abbastanza complicato o comunque non facilissimo visionare quando raggiungono un certo numero di ore. Eppure se uno va appunto sul sito del garante si accorge che molto spesso viene richiesto una deroga a questa norma per conservare per più tempo questi dati. Una deroga di solito con qualsiasi scusante, le scusanti sono possono essere più varie per adesso non mi viene nemmeno in mente nulla, però e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che comunque questi sistemi sono sicuramente utilizzati, ma vengono utilizzati di solito a posteriori, perché non vengono utilizzati tanto per il monitoraggio, perché parliamoci chiaro, in alcuni casi il monitoraggio è una cosa direi veramente importante e utile, un monitoraggio in un impianto di sicurezza per evitare che scoppi un incendio e non se ne accorga nessuno, io trovo una cosa utilissima, insomma, diciamo così, non la trovo una cosa stupida, mentre invece il monitoraggio per vedere in piazza se qualcuno imbratta il muro piuttosto che spaccia hashish o fa qualche altra cosa, beh, quello diciamo è un po' più complicato. Però sulle telecamere diciamo così che c'è già una letteratura e un utilizzo abbastanza diffuso e molto meno percepito come pericoloso dalle persone, cioè le persone di solito magari non se ne accorgono, però sono contente quando con la telecamera è stato catturato quello che gli ha fatto il furto in casa, piuttosto quello che ha rapinato la banca o quello che ha fregato la macchina.
Sì, purtroppo c'è questa equiparazione a occhio che mi guarda, ma guarda anche tutto il resto e quindi si sentono più sicuri.
Poi... Sì, esatto, infatti da questo falso senso c'è la sicurezza tramite il controllo, cioè quello è un'altra delle ideologie che cercano di far passare, quello della sicurezza tramite il controllo, cioè il fatto che la sicurezza è possibile legarla esclusivamente all'aumento del controllo, quando maggior controllo c'è più sicurezza c'è, che è un fatto assolutamente che non ha basi di nessun tipo scientifico se non quelle propagandistiche di uno stato diciamo così polizzesco, comunque che si avvicina molto a un tipo di stato di polizia,
sì, proprio a contraltare nell'idea che maggiore la repressione e minori sono i reati, quando sappiamo sì, perfettamente che ci sono paesi pesantemente repressivi e che però questo non costituisce in alcun modo un deterrente rispetto a quelli che sono considerati anche i crimini più spaventosi, quindi credo che faccia proprio parte di un apparato ideologico che però funziona. Come ci difendiamo?
Diciamo, purtroppo funziona perché un po' perché c'è un aspetto, c'è un aspetto psicologico, la telecamera dopo un po' è come diventa parte dell'arredo urbano, le persone non ci fanno più caso, si abituano comunque, per cui in pratica si rendono conto che c'è o si preoccupano che c'è, solamente dopo, quando dice cavolo, ma non c'è una telecamera che ha ripreso quella cosa, oppure ah, se ci fosse stata una telecamera che avesse ripreso quella cosa, quindi diciamo così si mimetizzano e ormai fanno parte della rete urbana di grandi città, non hanno un aspetto particolarmente minaccioso, comunque non tutte, non intralciano almeno direttamente la vita delle persone, e quindi e poi c'è anche un altro fatto che ma questo diciamo fa parte comunque della capacità dello Stato e dei governi di imporre la propria ideologia, per cui quando si impone la propria ideologia, quella della proprietà privata, quella che scrive sul muro un delinquente al pari di chi fa una rapina in banca, quella di chi si fa uno spinello è come un pluriomicida, quando si riesce a imporre un'ideologia così, poi alla fine è facile far accettare anche le telecamere nei cessi delle scuole, per dire.
Certamente questo è un dato con il quale purtroppo dobbiamo confrontarci, e così non basta un po' di sano luddismo per riuscire a spezzare questa catena di controllo che ha come primi complici i controllati, credo che sia questo il problema più grosso.
Sì, sicuramente diciamo il luddismo Sì, il problema del mutismo però innesca una spirale alquanto, diciamo così, non perdente, ma diciamo così, alquanto fine a se stessa, perché si fa del bene alle ditte che producono telecamere o poco più, anche perché poi magari si viene inteso da un'altra telecamera mentre si sfascia una telecamera, cioè che era una cosa abbastanza, diciamo così, come successe, mi ricordo un video una volta che si vedeva una persona che andava a sfasciare una telecamera dopo una manifestazione in una metropolitana, non mi ricordo dove, e praticamente era ripreso da un'altra telecamera e quindi si vedeva benissimo questa persona, una cosa abbastanza diciamo così ridicola. Sì, ma più che l'utismo, questi casi qua, da una parte ci sono dei sistemi o comunque vengono sperimentati spesso su internet, sono parecchie tracce dei sistemi di disturbo delle telecamere, o comunque dei sistemi, io per esempio preferisco più che la distruzione fisica della telecamera, meno se proprio costretti, l'incappucciamento, molto più spettacolare, meno problematico e più simbolico anche rispetto alle persone che vedono, perché le persone che vedono che qualcuno che sfascia una telecamera possono sempre avere qualche idea che sia qualcuno che c'ha voglia di sfasciare qualcosa, invece una persona che copre una telecamera con un cappuccio o con un manifesto o qualcosa del genere è più, diciamo così, parlo di più, ecco, come azione, ecco, mettiamola così.
Sì, sì, è un'azione comunicativa che...
Esatto, sì, più legata alla comunicazione piuttosto che al risultato di accettare quell'occhio che ci spia, che poi mi sembra la cosa più interessante, perché poi è sempre il solito discorso, se le persone, cioè se non ci sarà una rivolta di massa contro l'utilizzo di queste tecnologie, sarà ben difficile che in qualche altro modo si riesca a eliminarle. Non credo che sia possibile, né a parte che non c'è nessuno, anzi, se vogliamo, quelli che prima erano i partiti di sinistra sono tra i principali fautori sia delle intercettazioni telefoniche sia degli sistemi di controllo, però per carità, garantiti con tutte le garanzie e così via, quando poi vediamo, e lo vediamo anche quotidianamente nelle cronache, che questi sistemi di controllo poi in realtà hanno buchi da tutte le parti e permettono abusi continui, addirittura non tanto per quello che è il loro uso politico, ma anche per quello che riguarda il loro uso economico, cioè lo scandalo, quello della Telecom che ho citato prima, aveva una parte, diciamo così, politica generale, perché c'era coinvolto anche, se non sbaglio, anche qualcuno dei servizi, tanto per cambiare, ma aveva anche un risvolto economico, perché c'era una compravendita di tabulati telefonici a fini, diciamo così, di investigatori privati che ci guadagnavano il pane praticamente. Quindi c'è anche questo mercato dello spionaggio, che non è una cosa da sottovalutare, cioè normalmente se si guardano le cronache spesso ci sono persone che vengono accusate di accesso abusivo a sistemi informatici, questo è il reato, e nella maggior parte dei casi sono persone che lavorano proprio in quel posto lì e che accedono abusivamente per prendere dati da poi rivendersi fuori, senza nessuno scopo politico di controllo, ma semplicemente per una mera questione di interesse economico. Diciamo, c'è un business intorno al controllo veramente enorme, non è un affare da poco, come dimostra appunto anche tutto quello che sta succedendo intorno al caso di Snowden, in cui si sta muovendo, addirittura hanno messo in discussione la possibilità di negoziare un accordo internazionale, ma è stata tutta una finta, è durato, diciamo così, il tempo di 2 minuti la notizia e poi se la sono rimangiata, quindi vuol dire che comunque il collegamento tra tecnologie di controllo e economia e problemi economici c'è sempre, ecco.
Torniamo un attimo alla questione invece delle tecnologie, dello spionaggio informatico. Qui mi sembra che invece rispetto a strumenti come le telecamere il timore sia maggiore, la diffidenza sia maggiore da parte della gente comune, intendo.
Sì, sì, ma anche perché forse c'è ancora un alone di mistero che invece nel telefono non c'è. Il telefono ormai, diciamo, esiste da più di un secolo e quindi è già più entrato nell'uso comune più accettato. Invece le tecnologie informatiche sono ancora, se vogliamo, per certi versi un po' più misteriose e quindi molto spesso le persone non si rendono conto, da una parte, che qualsiasi cosa fanno su internet o quasi è registrata da qualche parte, anche semplicemente a scopi, diciamo così, tecnici, cioè spesso vengono registrate delle cose su internet che servono semplicemente per mantenere in efficienza i sistemi informatici, quindi non hanno nessuno scopo di spionaggio e roba del genere. D'altro canto, comunque, tutto quello che viene fatto su internet viene tracciato e c'è una compravendita, qui lo chiamo a fattore economico, una compravendita di dati relativi alle persone. Leggevo che c'è, adesso non mi ricordo in che paese, comunque un infermiere che è stato condannato perché si è venduto a $50 l'uno un elenco in formato informatico di pazienti malati di cancro.
Sì, certo, utile per chi,
esatto, deve
investire.
Come vediamo, c'è questa cosa, questo connubio che io non sottovaluto, perché vederlo solamente sul lato del controllo, sì, però poi si rischia di finire nel solito incubo orwelliano, che ormai è sorpassato. Orwell, poverino, era una pacchia praticamente, se, paradossalmente, cioè continuava a riferirci a Orwell, giustamente, perché in effetti è uno dei primi che ha studiato, che ha raccontato cosa succede in una società ipercontrollata. Però ormai i sistemi di controllo sono talmente diffusi, talmente sofisticati e talmente, diciamo così, ubiquitari, che Orwell veramente
è passato davvero. Il passato è il migliore dei modi possibili. Un'ultimissima battuta, poi ci salutiamo. Come ci difendiamo da tutto questo? Per quello che riguarda gli occhi abbiamo capito, ma per quello che riguarda le orecchie, le registrazioni, come facciamo?
Dunque, allora, per me questo qua, il telefono è assolutamente il mezzo meno sicuro che esiste, è meno sicuro anche, ma anche per, anche solo per la questione della localizzazione. Mi spiego, se uno non vuole far sapere a tutto il mondo che è stato a quel corteo, a quella conferenza, a quell'assemblea o in quel posto, quel giorno, a quell'ora, non dovrebbe portarsi il telefonino dietro. C'è poco da fare, perché altrimenti, proprio il fatto che i dati vengono tenuti per 24 mesi, chiunque potrà non provare direttamente, perché ancora quella non sarebbe una prova, ci vorrebbero anche altre circostanze, però comunque incominciare a, diciamo, sia a tirare le somme su quella persona che è stata in quel posto, in quel momento. E questo per quello che riguarda il telefonino. Esistono dei sistemi di crittografia, cioè dei telefonini che vengono venduti già con dei sistemi di crittografia, però servono solamente se l'intercettazione avviene tra chi parla e chi riceve, perché adesso, se io utilizzassi un telefonino in questa stanza con la crittografia, ci fosse un microfono in questa stanza, sarebbe attivamente inutile, perché registrerebbero direttamente alla fonte, come hanno fatto in numerose inchieste anche relative ad anarchici vari che hanno registrato con telecamere o con microfoni cose che non avrebbero potuto registrare con altri sistemi. Quindi, diciamo così, la resistenza è possibile, però è sempre più difficile. Per quello che riguarda internet, lo stesso, ci sono dei sistemi, quelli di non utilizzare per esempio la posta di Google potrebbe essere uno, però questo non significa utilizzando la posta di un servizio alternativo o gestito da compagni questo sia inattaccabile, o diciamo che c'ha qualche grado di sicurezza in più, però diciamo la sicurezza al 100% non esiste. Ma questo non significa che bisogna rassegnarsi, no, significa semplicemente anzi, esattamente il contrario, significa che una volta presa coscienza del fatto che una sicurezza totale non esiste, bisogna impegnarsi a lottare quando e dove è possibile, magari all'interno delle lotte anche queste tematiche qui, perché non credo che nemmeno sia una cosa particolarmente produttiva impegnarsi in campagna, in lotte. Sì, lo possono fare magari delle associazioni che si occupano della libertà di informazione, cose del genere, però una lotta politica diretta contro questo tipo di cose, ma sola così, non la vedo come una cosa molto produttiva, o comunque non a breve termine sicuramente.
Benissimo, grazie Peppe, alla prossima. Ciao
Maria, ciao.
Ciao.